In altre parole.
E non è nemmeno strano, arrivati a giovedì, salutare Ijaba Shego. Benvenuta.
Ciao, e come vi ho detto il primo giorno, insomma, lo so a un accent.
Che, come ho detto anch'io e ripetuto lunedì, ho detto non oso ripetere, dico semplicemente buongiorno, benvenuta. Ijaba Shego, noi abbiamo intrapreso una sorta di percorso che ha affrontato temi d'attualità, specialmente legati alla libertà e a quel che sta accadendo in questi giorni in Italia, ma il tema è universale, e cioè la libertà delle donne, quel che si fa sui loro corpi, i femminicidi. Molte opinioni attorno a quel che è accaduto, purtroppo l'ennesima tragedia, dramma, donne uccise solo pochi giorni fa, i loro compagni cosiddetti. E però Ijaba Shego, lei ci ha aiutato a riflettere attraverso anche opere letterarie, opinioni autorevoli e dicendo la sua. Per esempio ieri ci ha, con un esercizio di carattere storico, ci ha riportato ai tempi del colonialismo, quello italiano, e di come per esempio gli uomini di ritorno si ritrovavano a essere più aggressivi, più violenti. La maschilità è in gioco. E poi io invece mi sono permesso in questo coro, questa polifonia, di ricordare che ci sono anche voci maschili, e infatti lei ha ricordato il primo grande romanzo di Ennio Flaiano, che raccontava proprio una storia con un io narrante maschile. E sono molti gli uomini che adesso stanno partecipando a questo dibattito, e volevo sapere un po' cosa ne pensa.
Allora, io devo dire che sto leggendo molto questi giorni, perché sono giorni appunto febbrili, tristi, amari direi, in Italia, ma questo si riverbera un po' in tutto il mondo, perché appunto tutto il mondo ha a che fare con la violenza sulle donne, i tassi di femminicidio sono alti ovunque, in Europa e non solo in Europa, e mi sono imbattuta in un articolo di Jonathan Bat. Sì, molto interessante. Jonathan Bazzi è un giovane scrittore, uno dei suoi romanzi più famosi è Febbre, certo. E lui ha in qualche modo scritto qualcosa che va controcorrente e mi ha molto colpito. Ha detto, cita alcune righe di questo suo articolo, dice che sono stato vittima della cosiddetta violenza assistita, sono stato un bambino queer, terrorizzato dall'aggressività e degli abusi che avevo attorno, la paura è stata mia compagna tutti i giorni per almeno un ventennio, in casa e fuori ero l'anello debole, le ho prese a dirla tutta dai maschi e dalle femmine. Allora, a un certo punto, in questo suo articolo uscito per il giornale Domani, appunto lui spiega che conosce esattamente il problema, porta i segni e le cicatrici sul corpo, e dice che le risposte veicolate ultimamente sia da editorialisti sia da quelli che lui chiama non influencer, non attivisti, ma creator di Instagram, dice che
non ho capito la parola.
Non attivisti, li chiama creator di Instagram, cioè come produttori di contenuti, okay. Diciamo, li chiama, e dice che sono delle soluzioni un po' che semplici, troppo unilaterali e a volte autopromozionali, no? Si dice c'è un'emergenza in corso, le donne vanno protette, però poi si dice dovete fare l'ora di educazione affettiva a scuola, e tutto ricade sulla scuola, no? Come se la scuola fosse la chiave, la soluzione di tutto. La scuola è una parte della soluzione, e Jonathan Bazzi dice sì, questo può lavorare sulle generazioni future, ma non può lavorare sugli adulti abusanti di oggi. E quindi la cosa che lui ha visto in qualche modo è questo è molto triste, ma temo anche molto vero, una sorta di personal branding sul femminicidio, cioè parlare per parlare, ma non cercare una reale soluzione. E quindi è un punto della storia che mi ha molto colpito, perché è molto vero, no? Quando succedono questi fatti parliamo tutti, cerchiamo anche delle soluzioni facili, no? O delle formule magiche, però non è quello, cioè il lavoro da fare a 24, 360 gradi.
Giabascego, sì, però adesso qua sono tanti punti sollevati ed ero curioso anche di sapere una cosa, perché Jonathan Bazzi è molto bello questo articolo, lo si trova anche online e fa bene a sollevare il suo punto di vista. Quindi la scuola non può tutto, però lei, Giabascego, ha più vesti. Una delle vesti è quella di romanziera, l'altra veste è anche quella di scholar, quindi lei ha contatto con i giovani non solo in Italia, la sua prospettiva è molto larga e quindi è giusto poterne parlare. Però in veste di romanziera, no? Cosa può la fiction, no? Perché a volte si critica la fiction di essere programmatica, di cavalcare l'attualità solo per poter vendere, e come opera d'arte poi vale poco. Ecco, lei da romanziera cosa ci dice? Ci sono opere di fiction magari che ci aiutano a capire quel che sta accadendo?
Allora, assolutamente sì, io apro una parentesi, la scuola è importantissima, non,
certo.
No? È soltanto che non può essere solo la scuola, cioè la scuola non deve essere lasciata sola con un peso incredibile, perché è la società nel suo insieme che deve lavorare, e quindi deve lavorare con la scuola per creare un nuovo futuro, questo assolutamente. E io proprio sulla fiction ho pensato tanto, e mi è venuto in mente un esempio somalo, che spero che chi ci ascolta possa anche andare a cercare su YouTube, perché alcuni mesi fa in Somalia è stato fatto per la prima volta una serie dedicata essenzialmente ai giovani. Il regista è Ahmed Farah e la serie si chiama Arday. Arday in somalo significa studente, e per la prima volta un prodotto pop somalo si è dedicato ai giovani. Questo per un paese come la Somalia, uscito da 30 anni di guerra civile, dove a parlare sono sempre le persone âgées, ahimè, sempre politici e mai di temi giovanili, è stata una sorta di rivoluzione. Perché Ahmed Farah, prima di tutto, ha preso tutti attori non protagonisti, sia in Somalia sia nella diaspora, e ha cominciato a parlare di tabù, tra cui appunto la violenza, la pornografia, le droghe, e le gang e chiaramente il terrorismo. Non dimentichiamoci che la Somalia ha uno dei gruppi terroristici più efferati al mondo, che si chiama Shabab. Shabab in arabo significa i giovani. Quindi la prima puntata che trovate su YouTube, Arday, si scrive Arday, mi raccomando, andatela a cercare, perché veramente vi fa vedere un prodotto africano che parla della realtà africana, e la violenza di genere è messa al centro, perché purtroppo con le guerre, anche quando finiscono o quando si vive in questo equilibrio sopra la follia, uso un verso di Vasco Rossi per descrivere quello che succede in Somalia, questo malessere che non è più guerra ma non è ancora pace, dove vivi tra attacchi terroristici ma anche una normalità, no, un po' bolla, no? Ti crei delle bolle, poi nelle bolle arriva la tragedia. Ecco, uno dei problemi è la violenza di genere e anche le violenze di gruppo, e molto è veicolato da TikTok, purtroppo, perché molti ragazzi compiono queste violenze in gruppo e filmano e ricattano le ragazze. E quindi c'è tutto questo in questo film, e la grande cosa per un paese come la Somalia è averlo mostrato, cioè, perché tutti sanno, sono tutti temi che la gente sa, ma di cui non parlano. Quindi il momento in cui la fiction la fa vedere in qualche modo, diventa una realtà raddoppiata, cioè diventa qualcosa su cui la società deve discutere.
Sì.
E in qualche modo è
potente, un mezzo potente.
Potentissimo, ma potentissimo anche nell'estetica, no? Cioè, lui ha scelto anche di mettere questi veli non castiganti, hanno dei veli molto belli, questi colori arancioni, e poi c'è tanta vita reale, no? Da appunto i social, perché in Somalia si usa tantissimo TikTok, allo sport, perché molto spesso adesso in un paese come la Somalia c'è tanto, è tornato lo sport, sia maschile che femminile, ci sono squadre di pallamano. La pallamano è diffusa tantissimo perché è uno dei sport femminili più diffusi al mondo, la pallamano, la gente non lo sa, ma e ci sono tante squadre di pallamano, ma anche di calcio femminile e di basket. Quindi questo è molto bello perché magari le ragazze finalmente vanno a giocare in un campo, si liberano in qualche modo, liberano il loro corpo anche dalla paura e hanno tifosi maschi, no? E questo crea in qualche modo una sorta di collante, collante. Ecco, io penso che l'operazione Hard Day è stata molto importante per la Somalia perché è stata vista da tutti,
Già
sia
Bashego,
nel
possiamo
paese.
ricordare gli estremi perché io devo dare la linea ai colleghi
Ah sì, vero.
dell'informazione. Ricordiamo magari Hardei, se uno mette in YouTube Hardei Somalia,
YouTube
si
escono
trova.
tutte le puntate Hardday.
Ah, ok, Hardai. Ok. Io la ringrazio, Già Bashego. Vorrei, il mio desiderio personale, l'ultimo giorno, lo esprimo qui adesso, continuare col discorso della fiction, perché stavo, mentre l'ascoltavo, pensando anche alla fiction letteraria.
Esatto, sì,
E anche lì
arriveremo.
è interessante. Mi stavo chiedendo, a partire da una vecchia favola, Il castello di Barba Blu. Non ho mai capito, sin da bambino, terrorizzato con questa fiaba, favola, ma cosa cavolo c'è da imparare con questa fiaba, favola terrorizzante, no? Che allora è bene non aprire la camera che ti hanno detto di non aprire, perché alla fine della fiaba uno dice sì, ma se non avesse aperto la porta sarebbe vissuta felice, no? Questa ragazza. Invece Barba Blu è un mostro e alcuni evocano questa figura, oggigiorno, insomma, non è davvero sparito Barba Blu, e allo stesso tempo ci sono opere letterarie di fiction, magari scritte appunto da uomini, che possono essere illuminanti. Per
Da
esempio,
donne.
Il Mangiafemmine di Giulio Cavalli, ma tutto questo domani alle 8:18. Intanto la ringrazio Già Bashego per essere stata con noi, ci risentiamo domani, le auguriamo una buona giornata.
Buona giornata.
Rete 2.